Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un forte abbraccio a tutti voi che siete dall'altra parte. Stiamo studiando, vi ricordo, il libro profetico di Abacuc. Ieri abbiamo visto lo sbigottimento di Abacuc nel sentire che Dio ha intenzione di giudicare Giuda tramite il popolo più cattivo dei babilonesi. Ora, il profeta ha saputo che Dio ha delle risposte per le sue domande, ed egli ha risposto alla sua prima domanda, il che ha sollevato un problema maggiore, ma Dio ha una risposta anche per questo. Amico, amica, se hai una domanda, non la nascondere sotto una fraseologia pia. Spesso sento le persone che dicono: "Oh, confido nel Signore", quando non stanno affatto confidando in Lui, dubitano di Lui per ogni passo che compiono. Non c'è peccato nel rivolgere a Dio delle domande, devi soltanto andare a Lui e dirgli che non capisci. Questo è ciò che ha fatto Abacuc. Leggiamo insieme il versetto 1 di Abacuc, capitolo 2. Io starò al mio posto di guardia, mi metterò sopra una torre e starò attento a quello che il Signore mi dirà e a quello che dovrò rispondere circa la rimostranza che ho fatta. Abacuc dice che salirà sul posto di guardia ad aspettare. I profeti vengono paragonati alle sentinelle in molti libri profetici. Per esempio, in Ezechiele troviamo quanto segue: Figlio d'uomo, io ti ho costituito come sentinella per la casa di Israele. Quando tu udrai dalla mia bocca una parola, tu li avvertirai da parte mia. Ezechiele 3, versetto 17. I profeti erano sentinelle che dovevano profetizzare alla nazione e Dio li riteneva responsabili della diffusione del suo avvertimento. In una città cinta di mura, la sentinella aveva il compito di badare che non giungessero nemici durante la notte. Se era fedele, la città era salva. Ma se avesse tradito la città o se avesse mancato di suonare l'allarme all'avvicinarsi di un nemico, la città sarebbe stata in grossi guai. Così Abacuc, il profeta di Dio, dice che salirà sulla torretta di guardia e attenderà un messaggio da parte di Dio. Starò attento a quello che il Signore mi dirà. Abacuc sta dicendo: aspetterò con pazienza, perché so che Dio ha una risposta. Non so quale sarà, ma so che me la darà nel tempo opportuno. Starò attento a quello che dovrò rispondere circa la rimostranza che ho fatta. Abacuc non si aspettava che Dio lo rimproverasse o che lo sgridasse aspramente per aver posto degli interrogativi sulle vie di Dio. Abacuc era certo che Dio gli avrebbe dato la risposta giusta per poter capire le sue vie, ed era disposto ad aspettare per ottenerla. Dio spesso ritarda, si muove lentamente in tutto ciò che fa. Dio ha intenzione di dare una risposta ad Abacuc, ma lo farà a suo tempo. Siamo noi che abbiamo fretta, Dio no. Per esempio, a volte sentiamo i cristiani dire che Cristo affretterà la sua venuta. Mi puoi mostrare dove si trova questo nella Bibbia? Io non l'ho mai trovato. Gesù ha detto: ecco, io vengo presto. Apocalisse 22, versetto 7. Non ha detto che sarebbe venuto di lì a poco. La parola per presto può essere tradotto anche celermente, rapidamente, velocemente. Sono passati circa 2000 anni da quando ha detto quelle parole ed è un po' difficile definire di lì a poco o presto. Ha detto che sarebbe tornato velocemente, celermente, perché le cose menzionate in Apocalisse, che accadranno appena prima del suo ritorno sulla terra, avverranno in rapida successione. Ciò che introdurrà gli ultimi 7 anni prima del ritorno di Cristo per stabilire il suo regno sarà il rapimento della Chiesa. Quando la Chiesa lascerà la terra, gli eventi si susseguiranno rapidamente. Cristo ritornerà rapidamente. Sarà perfettamente in orario. Quindi Cristo non ritarderà la sua venuta. Il Signore verrà secondo il suo programma, non secondo il mio o il vostro. Egli non ritarda, ma dobbiamo ricordare che il Signore è buono e paziente. Non vuole che qualcuno perisca. E ai tempi di Abacuc c'erano delle persone giù a Babilonia che Dio avrebbe salvato. Quei 70 anni di cattività dei figli di Israele sarebbero stati un tempo glorioso per Dio, perché egli sarebbe giunto perfino al cuore di Nabucodonosor, pensate, il re dei babilonesi. Abacuc dice: ora salgo a ritirarmi nel mio posto di guardia. Non so la risposta, ma aspetterò la risposta da parte di Dio. E, amica, amico, tu e Dio dobbiamo camminare per fede e non perché vediamo. In 2 Corinzi, capitolo 5, l'apostolo Paolo, l'autore, parla del tempo in cui i nostri corpi verranno posti nella tomba. Verrà il giorno in cui Cristo ci chiamerà e risusciterà i nostri corpi dalla fossa. Nel frattempo, mentre siamo assenti dal corpo, siamo presenti con il Signore. Quando lasceremo questi corpi, saremo a casa con il Signore. C'è un intervallo di tempo tra la sepoltura dei nostri corpi e la loro risurrezione. Il Signore si muove lentamente per il nostro modo di vedere le cose. È per questo che Paolo inserisce qui, poiché camminiamo per fede e non per visione. Hai delle domande che non hanno ancora ricevuto una risposta? Io ne ho, ma ho imparato che il mio Padre Celeste ha un motivo per fare le cose che fa nella mia vita. Anche se io non sempre capisco ora, so che Egli ha la risposta e che un giorno me la darà. Leggiamo i versetti dal 2 al 4 adesso di Abacuc, capitolo 2, che formano un unico discorso, poi li esamineremo uno alla volta. Il Signore mi rispose e disse: scrivi la visione, incidila su tavole, perché si possa leggere con facilità, perché è una visione per un tempo già fissato. Essa si affretta verso il suo termine e non mentirà. Se tarda, aspettala, poiché certamente verrà e non tarderà. Egli è pieno d'orgoglio, non agisce rettamente, ma il giusto vivrà per la sua fede. Rileggiamo il versetto 2. Scrivi la visione, incidila su tavole, perché si possa leggere con facilità. Dio sta dicendo qui: scrivi, perché quelle persone del ventunesimo secolo, specialmente quel tipo di Salvia, che ha qualche domanda, e io credo che egli avesse in mente anche te, abbiano una risposta da parte mia durante i giorni nei quali cammineranno per fede. Si possa leggere con facilità. Dio non ci vuole mettere in difficoltà con le sue parole. Alcuni traducono perché possa correre colui che la legge. Attenzione, non è perché colui che corre la possa leggere. Non è questo che Dio sta dicendo. Egli dice che dobbiamo avere con noi una mappa della strada. Dobbiamo sapere dove stiamo andando. Dobbiamo conoscere molto bene la via, così che, dopo aver letto, possiamo correre. Cioè, colui che la leggeva doveva correre a divulgarla, doveva essere un messaggero della parola di Dio, doveva essere sicuro di aver capito e di trasmettere in modo spedito il messaggio, così che fosse compreso da altri. Vedi, amico, amica, alcuni cercano di predicare, di insegnare la parola di Dio, senza avere la preparazione adeguata. Bisogna leggere e studiare di più prima di cominciare a correre. A volte si cercano delle scorciatoie, evitando presunti ostacoli al nostro servizio, come la scuola biblica o altri tipi di insegnamento, ma è opportuno istruirsi il più possibile. Non sono ostacoli che ritardano il nostro servizio, ma opportunità. Impariamo a leggere prima di cominciare a correre. Prima di cominciare a testimoniare, cerchiamo di essere in grado di fornire una ragione della speranza che è in noi. Ritorniamo al nostro testo. La visione deve essere chiara, perché è una visione per un tempo già fissato, ma alla fine non dirà cose false, ma parlerà. E vorrei citare una nota su questo versetto. Al profeta che vigila giunge la risposta della visione. Versetti 2 e 20. Devono essere distinti tre elementi. Primo, il giudizio morale del Signore sul male praticato da Israele, e lo vedremo in quattro versetti in questo capitolo. Secondo, il proposito futuro di Dio, che la terra sarà ripiena della conoscenza della gloria di Dio, come le acque ricoprono il mare. Che questa rivelazione attende il ritorno del Signore in gloria è mostrato dal versetto parallelo di Isaia 11 e dalla citazione del versetto 3 in Ebrei 10, versetti 37 e 38. Ancora un brevissimo tempo, e colui che deve venire verrà e non tarderà, ma il mio giusto vivrà per fede, e se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. E in questo versetto si fa riferimento al Signore. E allora, dopo che la visione sarà adempiuta, che la conoscenza della gloria riempirà la terra. Nel frattempo, il giusto vivrà per la sua fede. Questo grande messaggio evangelico è applicato ai giudei e ai gentili, Romani 1, versetto 17, ai gentili in Galati 3, versetti 11 sino al 14, e in particolare agli ebrei, al capitolo 10, versetto 38. E questa apertura della vita alla sola fede rende possibile non solo la salvezza dei gentili, ma rende anche possibile un rimanente credente di Israele, mentre la nazione come tale è nella cecità, nella incredulità, come dice Paolo in Romani 11, senza sacerdozio né tempio, e di conseguenza impossibilitata a osservare gli ordinamenti della legge. L'antico Israele è stato allontanato dal paese, e la cecità mentale è il castigo, ma nella grazia del patto l'individuo giudeo può ricorrere alla semplice fede di Abramo. Genesi 15, versetto 6, Romani 4, versetti dall'1 al 5. Dicevamo, può ricorrere alla semplice fede di Abramo ed essere quindi salvato. Questo, tuttavia, non accantona i patti palestinesi e davidici che riguardano, cioè, la Palestina e Davide, poiché, come vi ricordo, in Abacuc 2, versetto 14, leggiamo: «Poiché la conoscenza della gloria del Signore riempirà la terra come le acque coprono il fondo del mare, e il Signore sarà nuovamente nel suo tempio». Si può confrontare Romani 11, versetti 25 al 27, che dice: «Infatti, fratelli, non voglio che ignorate questo mistero, affinché non siate presuntuosi. Un indurimento si è prodotto in una parte di Israele, finché non sia entrata la totalità degli stranieri, e tutto Israele sarà salvato, così come è scritto. Il liberatore verrà da Sion, egli allontanerà da Giacobbe l'impietà, e questo sarà il mio patto con loro, quando toglierò via i loro peccati». Amico che ci stai ascoltando, amica, puoi contare sul fatto che un giorno Dio risponderà a tutte le nostre domande. Quello sarà un gran giorno. Non mi interessano le strade dorate del cielo, ma mi interessano molto le risposte alle tante domande che sconcertano l'umanità ai nostri giorni. Nel frattempo dobbiamo camminare per fede. Questo ci porta a uno dei versetti più importanti della Scrittura. È la chiave di questo piccolo libro di Abacuc. In realtà ci fornisce la chiave delle tre grandi epistole dottrinali del Nuovo Testamento che citano questo versetto: Romani, Galati ed Ebrei. Egli è pieno d'orgoglio, non agisce rettamente, ma il giusto vivrà per la sua fede. Ci sono stati molti tentativi di dribblare l'enorme impatto di questo versetto. Alcuni hanno tentato di interpretare il termine fede, fedeltà o buona condotta. Il giusto vivrà per la sua fedeltà. Tuttavia, questo versetto ci indica che davanti all'umanità stanno due vie. Nota che il versetto menziona due gruppi di persone che sono nel mondo: le anime orgogliose e, come secondo gruppo, l'uomo giusto che vive per la sua fede. In altre parole, li puoi chiamare i perduti e i salvati, coloro che hanno confidato in Dio e coloro che non hanno ancora creduto in Dio. O li può chiamare santi, intesi come separati per Dio, e quelli che non lo sono. Anche questo produce una netta divisione. Ricorderai che il versetto 1 ci ha detto che Abacuc era salito sulla sua torretta di guardia ad aspettare la risposta di Dio. Sarà il grande messaggio che spiegherà il suo modo di agire verso gli individui, verso le nazioni. Così qui, nel versetto 4, troviamo un grande principio stabilito da Dio. In effetti, è un assioma della Bibbia. Ricorderai che quando studiavi geometria accettavi certi assiomi che erano evidenti di per sé e non avevano bisogno di essere provati, per esempio una linea retta e la distanza più breve tra due punti. E ci sono certe affermazioni nella Scrittura che sono grandi assiomi. Questa è una di esse: egli è pieno d'orgoglio, non agisce rettamente. Qui si descrive un gruppo di persone orgogliose. Gli uomini stanno cercando di compiere la propria salvezza, o vivono per logico la filosofia del mangiamo, beviamo, perché domani morremo. Esse non hanno un vero scopo nella vita. La sua anima non è retta in lui. Sta sbagliando. Sta percorrendo la strada sbagliata. Come dice Proverbi 14, al versetto 12, «C'è una via che all'uomo sembra diritta, ma essa conduce alla morte». Tu sai, ne sono certo, che molte persone rientrano in questa parte di umanità. Hanno anime orgogliose, gonfie. Sono gonfie di orgoglio. Vagabondano per la loro strada, divertendosi, avanzano come un fiume che procede lentamente e alla fine arrivano al mare della distruzione. Questa è la loro fine. La Scrittura raramente si dilunga sul destino dei perduti, ma il nostro Signore lo ha descritto quando ha parlato del ricco e di un povero. Puoi leggere in Luca, al capitolo 16, la storia di Lazzaro. Quando Lazzaro morì, fu portato in paradiso. Quando l'uomo ricco morì, andò nell'Hades. Andò, come è stato detto in Atti 1, versetto 24, per Giuda, al suo luogo. Se tu procedi nella vita allo stesso modo, la tua fine sarà la stessa. Il giusto vivrà per la sua fede, descrive il secondo gruppo della famiglia umana. Essi scorrono lungo il fiume della vita verso la città di Dio e verso la conoscenza piena. Allora conoscerò pienamente come anche sono stato perfettamente conosciuto. Così scrive Paolo in 1 Corinzi 13, al versetto 12. Tra il momento della salvezza e l'allora, i salvati cammineranno per fede. Possiamo non avere risposta alle nostre domande ora, ma Dio ce la darà quando arriveremo alla sua presenza. Dato che Abacuc, capitolo 2, versetto 4, è citato nel Nuovo Testamento, ed è in effetti la chiave delle epistole di Romani, Galati ed Ebrei, guardiamo a queste citazioni più attentamente. Nell'epistola ai Romani, l'enfasi è posta sulla giustificazione per fede ai fini della salvezza. Infatti, Non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come scritto, il giusto per fede vivrà. Romani 1, abbiamo letto i versetti 16 e 17. Il punto essenziale qui è che il giusto, colui che è stato giustificato per fede, vivrà anche per fede. E questo è il grande messaggio dell'Epistola ai Romani. Nell'Epistola ai Galati la citazione è questa: è che nessuno, mediante la legge, si è giustificato davanti a Dio è evidente, perché il giusto vivrà per fede. Galati 3, versetto 11. L'enfasi qui è posta su qualcosa di diverso, perché in Galati 2, versetto 20 troviamo: «Sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me». Mentre in Romani l'enfasi era posta sulla giustificazione per fede ai fini della salvezza, in Galati l'enfasi non è posta solo sulla fede che salva, ma sulla fede per la quale vivi nel corso della vita. Nell'Epistola agli Ebrei la citazione di Abacuc 2, versetto 4 è questa: «Ma il mio giusto per fede vivrà, e se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce». Così è scritto in Ebrei 10, versetto 38. Qui l'enfasi è posta sul termine «vivrà», il giusto per fede vivrà. E nel capitolo seguente leggiamo di uomini e donne che vissero per fede. L'enfasi è posta sul vivere. Quando Abacuc guardò nel futuro, chiese: «Perché Dio?». Noi, dalla nostra posizione vantaggiosa, possiamo guardare indietro alla storia e vedere la risposta alla domanda di Abacuc. Dio ha fatto deportare il suo popolo perché ciò serviva allo scopo di castigarlo dei suoi peccati. E ora vediamo il suo proposito più grande. Gli ha dato la possibilità di portare il Salvatore nel mondo, nella pienezza dei tempi. Anche la porta stretta è l'entrata in un imbuto. In questo caso l'ingresso è molto stretto. Gesù ha detto: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Così è scritto in Giovanni 14, al versetto 6. Questo ingresso si restringe a una persona. Egli è la sola, unica via. Non si limita a mostrarci la via. Egli è la via. Chi è il Figlio ha la vita. Chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Prima Giovanni 5, versetto 12. Quindi o hai Cristo o non ce l'hai. O confidi in Lui o non confidi in Lui. La tua salvezza non ha nulla a che fare con il partecipare a una cerimonia, fare dei voti, andare davanti al pulpito durante una riunione o diventare membro di una chiesa. La tua salvezza dipende dalla tua relazione con Gesù Cristo. È per questo che Gesù ha detto: «Stretta invece la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano». Matteo 7, versetto 14. La differenza è che quando sei entrato dalla porta stretta, l'imbuto non si restringe e non scende più, no, si allarga. Gesù ha detto: «Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza». Giovanni 10, versetto 10. Quanta indipendenza, quanta libertà dà a coloro che sono suoi. Permettimi di fare un esempio. La dipendenza dall'alcol, la tossicodipendenza possono apparire come una via larga di libertà, ma sboccano nello stretto canyon della distruzione. Qualcuno dice: «Posso bere oppure no?». E all'inizio è così. All'inizio possono essere forti bevitori, ma non alcolizzati. Dicono: «Posso smettere quando voglio». E sai qual è il problema? Non vogliono. Così viene il giorno in cui si trovano in un canyon con una sola alternativa, e cioè quella di prendere un altro bicchiere. Questo vale per qualsiasi dipendenza, qualsiasi peccato. Se davvero vuoi vivere, vieni a Cristo. Cosa ne è invece di quell'altro gruppo, di coloro la cui anima non è retta in loro? I guai che seguono sono indirizzati a loro e si riferiscono in primo luogo ai saccheggiatori babilonesi che avrebbero conquistato Giuda. Questi guai sono sistematici e ordinati, come tutto ciò che si trova nella Scrittura. Sono presentati in 5 strofe di 3 versetti ciascuna. Leggiamo, concludendo per oggi, al versetto 5 di Abacuc, capitolo 2. «Certo, il vino è traditore, l'uomo arrogante non può starsene tranquillo. Egli allarga la sua bocca come il soggiorno dei morti. Come la morte non si può saziare, ma raduna presso di sé tutte le nazioni, raccoglie intorno a sé tutti i popoli». Abbiamo letto: «Certo, il vino è traditore». Alcuni traducono: «Certo, perché egli trasgredisce con il vino». Egli parla dei babilonesi. In quel tempo Babilonia non era la grande nazione che sarebbe divenuta più tardi, al tempo di Daniele. Il primo capo d'accusa è che trasgredivano col vino, perché il vino è traditore, insomma, fa perdere il contatto con la realtà, ed erano quindi arroganti, non può starsene tranquillo. Essi desideravano ardentemente andare avanti, conquistare. Raduna presso di sé tutte le nazioni e raccoglie intorno a sé tutti i popoli. Ardevano dall'ambizione di conquistare, non erano mai soddisfatti, ma attaccavano una nazione dopo l'altra, radunando spogli e prigionieri. Babilonia divenne la prima grande potenza mondiale. Essa voleva governare il mondo. Questa è stata l'ambizione di molte nazioni nel mondo, mettere il naso negli affari di altri paesi, mentre dovrebbero badare a se stessi. Questo è stato l'errore delle nazioni del mondo ed è stato l'errore dei babilonesi. Erano orgogliosi, si credevano in grado di governare il mondo. Bene, mi voglio fermare proprio qui. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a risentirci domani alla stessa ora. Vi aspetterò. Ciao e grazie a tutti.